Wiki Radio. Marco Rossi Doria racconta la nascita della scuola media.
Il primo di ottobre, allora l'anno scolastico iniziava, col mese di ottobre del 1963, entrarono in classe, nelle aule della nuova scuola media unica, unificata, così la si chiamò, in ogni angolo d'Italia centinaia di migliaia di ragazzi, circa 600.000 ragazzi, in media dell'età di 11 anni, che negli anni precedenti non vi sarebbero mai potuti entrare. Cosa era accaduto? Era accaduto che una nuova legge, la legge numero 1859, approvata alla fine di dicembre del 1962 dal governo di centrosinistra, stabiliva che dall'inizio dell'anno scolastico successivo, appunto dal 1 ottobre 63, dagli 11 fino ai 14 anni, vi era l'obbligo e l'opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze d'Italia di andare a scuola anche dopo la scuola elementare. Fu una novità enorme, forse insieme alla riforma agraria la principale innovazione in senso egualitaria nella storia della Repubblica. Infatti fino ad allora l'obbligo era limitata alla sola scuola elementare. Dopo la quinta elementare ci si divideva sostanzialmente per censo tra ragazzi, figli di borghesi, si diceva così allora, proprietari, imprenditori, professionisti, ma anche, va detto, impiegati di medio livello, insegnanti, artigiani e commercianti con buon reddito, che andavano in largo numero e soprattutto nelle città e più nel centro e nel nord che nel sud, a scuola dopo la quinta elementare, soprattutto, va ricordato, se maschi. E invece dall'altra parte molte bambine femmine che non ci andavano, a differenza dei fratelli maschi, anche in una parte del piccolo ceto medio. E poi, con una divisione di classe nettissima, i figli di operai, artigiani, commercianti, piccoli contadini, braccianti, disoccupati e poveri, che a scuola non andavano proprio più, se non in casi molto eccezionali. E non erano obbligati ad andarci. Infatti, prima di questa legge si applicavano ancora le norme fasciste del 1928 e poi riviste dal ministro Bottai nel 1940, e queste stabilivano che non avevano accesso alla scuola media i bambini che dopo l'esame di quinta elementare non sostenevano anche l'esame di ammissione alla scuola media, un esame che era molto rigido perché doveva far entrare soltanto poi ai licei. Così ben 65 bambini su 100 nel 1962, dopo la quinta elementare, all'età appunto di 10-11 anni, immaginiamoceli, terminavano la scuola e iniziavano a lavorare o ad aiutare in casa con i lavori domestici e la cura dei fratellini più piccoli. Oppure, era questa l'altra opzione della legge Bottai, andavano per 2 o 3 anni a imparare un mestiere presso i centri di avviamento al lavoro, ma senza ore dedicate a imparare italiano, scienze, matematica, eccetera. Insomma, o iniziavi la vita lavorativa vera e propria a quell'età, o ti addestravi, era questa l'espressione in uso, per un lavoro dipendente con mansioni ridotte, apprendista meccanico oppure falegname, o per i lavori cosiddetti domestici, taglio, cucita, cucina, eccetera.
Da quest'anno tutti i ragazzi italiani hanno l'obbligo di frequentare la scuola fino ai 14 anni. È una riforma davvero rivoluzionaria. Ma siccome alle grandi riforme corrispondono sempre delle gravi difficoltà, soprattutto in certe zone sociali le più povere sembrano riprodursi ancora una volta i problemi che dovettero verificarsi quando, tanti anni fa, fu stabilito che le scuole elementari erano obbligatorie.
Quanti anni hai?
12.
E perché non vai a scuola?
Mio padre è invalido e non ho possibilità.
Ma la scuola è gratis. Perché non vai a scuola tu?
Mia mamma non c'aveva possibilità di mandarmi.
Non impari niente qua?
E mo a 14 anni mi faccio il libretto del lavoro e me ne vado a lavorare.
Perché non vai a scuola tu?
Perché mio padre fa il pittore, siccome porta poco a casa mi può comprare i libri, ci sono più a scuola.
Che lavoro fai?
Faccio il benzinaio.
Senti, tu è da molto che lavori qui?
Sì, maggio.
Senti, quanti anni hai tu?
11 anni.
Ma sei stato a scuola? Non sei mai stato a scuola? Non sai leggere, non sai scrivere? Hai molti fratelli tu?
Sei.
Dal 1 ottobre del 1963 la scuola media unica rendeva invece lo studio durante l'adolescenza, oltre che nella fanciullezza, non più un'opzione per una minoranza, ma un obbligo per tutti. Tutti, dopo la quinta elementare, oggi si chiama scuola primaria, dovevano studiare per altri 3 anni secondo un orario settimanale, detto quadro orario obbligatorio per tutti, appunto. e questo prevedeva 6 e poi l'ultimo anno 5 ore di italiano, 4 ore di storia geografia, 3 ore di matematica, 2 ore poi 3 di inglese, le scienze naturali, l'educazione artistica per 2 ore settimanali, l'educazione musicale per la prima volta introdotta, l'educazione fisica, poi la religione cattolica e il latino facoltativo solo per chi voleva proseguire e andare al liceo classico. La scuola media cessava finalmente di essere la prima parte del percorso liceale per diventare la naturale continuazione e parte della scuola di base, almeno fino ai 14 anni.
Ci sono modi diversi di porsi di fronte ai problemi dei ragazzi di questa età, che è stata definita l'età difficile. Ci sono scuole, come la Petrocchi di Roma, che cercano di sperimentare nuovi metodi e soprattutto di instaurare rapporti più aperti con i ragazzi. La scuola Petrocchi adotta il tempo pieno e la promozione fiduciaria, che è un modo di responsabilizzare il ragazzo. Egli viene promosso con l'impegno che cercherà di colmare le sue lacune.
Sì, questo perché la nostra scuola favorisce tutti, cioè non ci sono favoriti nella nostra scuola. Può andare avanti sia il figlio della persona che sta meglio in famiglia economicamente, sia il figlio di una persona che sta male. Cioè i professori aiutano tutti in questa scuola, ci fanno studiare e in un modo nuovo. Cioè i professori dividono le ragazzi che sono più avanti, fanno dei piccoli gruppi che possano nelle lezioni di pomeriggio mandare avanti quelli che sono rimasti più indietro. Questo è un fatto abbastanza importante che nella nostra scuola.
Il fatto che alcuni compagni vanno diversamente dagli altri non dipende soltanto dal fatto che uno è più intelligente dell'altro, ma a volte ci sono molti fattori che condizionano un compagno, per esempio l'essere timido, oppure non sapersi esprimere in un momento giusto.
E così da quel giorno, dal 1 ottobre 1963, si ebbe un altro importante esito, risultato civile. Entrarono a fare parte della discussione pubblica temi fino ad allora trattati solo da pochi studiosi: il carattere evolutivo dell'età dell'adolescenza, il come si impara nel mondo moderno e l'importanza dei molti nessi tra teorie e pratiche, i nuovi caratteri da dare allo studio della propria o di un'altra lingua, la piena cittadinanza finalmente ridata a matematiche e scienze dopo decenni di subalternità delle materie scientifiche a quelle umanistiche, dovuta alla concezione assolutamente prevalente in Italia che considerava le scienze di serie B e la pratica una cosa da guardare con un certo sospetto. È bello ricordare a tal proposito come proprio gli studiosi e gli sperimentatori di avanguardia che avevano dopo la guerra propugnato la causa dell'estensione dell'obbligo scolastico e dell'articolazione di una nuova idea di scuola, Aldo Visalberghi, Emma Castelnuovo, che è morta a 100 anni da pochi mesi, Mario Lodi, anche lui scomparso da poco, Dina Bertoni Iovine, Lucio Lombardo Radice e tanti altri in giro per le scuole di tutta Italia, subito si misero al lavoro per costruire gli strumenti della nuova didattica per tutti, al fine di formare gli insegnanti e trasformare i modi stessi di fare scuola. Sulla base di un accesso di massa alla scuola, di un riconoscimento appunto dei caratteri dell'adolescenza e di questo quadro orario dove c'erano finalmente le materie del sapere umano, gli obiettivi attesi per i ragazzi cambiarono radicalmente rispetto all'impianto della scuola media precedente. I libri di testo cambiarono, gli esami cambiarono. E in effetti è davvero curioso oggi notare come, stranamente, di fronte a tutto questo enorme lavoro di trasformazione in cui si impegnarono tante persone, invece si parlasse solo o prevalentemente di una cosa, e cioè se e in che misura il latino dovesse essere una materia curricolare, fino a giungere alla decisione per cui il latino divenne una materia facoltativa solo al terzo anno per poter poi accedere al liceo classico, ma su questo torneremo perché la discussione era appunto centrata su questo. Una serie di misure sostenne da subito la legge, misure con fortissimi investimenti da parte dello Stato. si dovevano presto costruire o adattare migliaia di aule scolastiche e nuove scuole, perché entravano 600.000 almeno alunni subito a scuola, che non ci sarebbero entrati se non vi fosse stata la legge. I patronati scolastici dovevano sostenere migliaia di alunni che non avevano i mezzi per andare a scuola, e in tutti i comuni si costruirono scuole perché la legge diceva che i comuni con 3.000 abitanti dovevano avere una scuola. Fu reclutato nuovo personale per la scuola, furono messi su, pensate, 15.000 corsi di alfabetizzazione popolare per gli analfabeti e semianalfabeti, anche adulti. Fu abbassato, incredibile, da 60 a 40 il limite degli alunni per classe, da 60 a 40, pensate, furono eliminati i doppi e tripli turni, furono implementati i trasporti pubblici per consentire di andare a scuola e così via. Un grande piano nazionale. E poi è da allora che si avviò nella cultura del paese l'idea che è possibile che tutti facciano scuola, che si può integrare il disabile o lo straniero come avviene adesso, e poi incominciò il dibattito per creare una buona scuola dell'infanzia.
L'edilizia scolastica, sviluppatasi nelle città e nei paesi in questi ultimi tempi, ha trovato una sua dimensione funzionale per le nuove e sopravvenute esigenze. Sono ormai 4 anni che è operante la legge più rivoluzionaria di questi ultimi tempi, non più solo le elementari. I ragazzi sono obbligati a frequentare anche la scuola media unificata. Al ritmo crescente, sulla base di 100.000 unità all'anno, i giovani busseranno alle porte dell'istruzione superiore se non decideranno di entrare subito nel mondo del lavoro. L'intero sistema scolastico italiano risente di carenze antichissime, è nato capovolto a partire dall'università e non viceversa. Questa della media unica è la prima riforma che parte dal basso e perciò crea l'assoluta esigenza di essere completata. Progetti di riforma della scuola media superiore, oltre che dell'università, giunti all'esame del Parlamento in questa legislatura, costituiscono uno degli impegni più urgenti del prossimo quinquennio. L'obiettivo è un'istruzione qualificata, centrata non sul nozionismo, ma sull'insegnamento attivo, dotata di una grande mobilità tra i vari ordini di studio e capace di permettere ai migliori di proseguire con l'aiuto dello Stato.
Per comprendere bene la portata quantitativa di questo passaggio della nostra storia, bisogna pensare che nel censimento generale della popolazione del 1951 le persone in Italia con la licenza media erano 1.380.000, che queste aumentarono, sì, un po', di 550.000 circa, in un decennio, al censimento del 61, sospinti un po' dal boom economico che spingeva a saperne di più e quindi andare a scuola. Ma bisogna pensare che dopo l'avvio della scuola media unificata, al censimento del 1971, passati soli 7 anni scolastici, con questa nuova scuola media unificata raggiungemmo i 3.384.000 che avevano la licenza media, e nell'81, dopo 17 anni scolastici, eravamo a ben 6 milioni. Quindi una trasformazione anche numericamente enorme. Fu dunque un cambiamento di enorme portata storica in senso propriamente democratico. Da quella mattina l'Italia fece diventare reale e effettivo, infatti, il diritto di poter accedere alla conoscenza, di migliorare la propria condizione di partenza, di aspirare da grandi a un lavoro, a un posto nella società, a un destino personale e sociale diverso da quello dei propri genitori, dei propri nonni, fratelli maggiori. Un cambiamento enorme dunque, perché ha riguardato in pochissimo tempo il destino, le giornate, la vita concreta, le speranze di oltre 6 milioni di bambini e ragazzi. Facciamo un passo indietro ora. Quando è che l'Italia arrivò a questa determinazione democratica? Certo, come ogni processo della storia, il cammino fu lungo e vi furono profeti e ispirazioni che venivano da lontano. Da lontano veramente. Maria Teresa d'Austria, che ricordiamocelo, regnava su gran parte di quello che adesso è il nord Italia, nel 1794, aveva reso obbligatoria la scuola fino ai 12 anni in tutto l'impero asburgico, e De Gasperi, che era un uomo uscito proprio da quelle scuole, era stato parlamentare per il Trentino alla Dieta di Vienna, pensate, all'inizio del secolo scorso, e quindi fu un ispiratore di tutto ciò. Più in generale, i grandi partiti di massa che avevano combattuto il fascismo dopo la caduta del regime fascista i democristiani, i comunisti, gli azionisti, i socialisti, ognuno certo in modo diverso, guardavano comunque ai diversi modelli di scuola per tutti e quindi per più lungo tempo, oltre le scuole elementari, modelli presenti in Europa, in America, modelli capaci di promuovere appunto maggiore equità. Il dibattito alla Costituente sulla scuola pubblica, che è di grande intensità e di altissimo livello, insomma riflette tutto ciò e si intreccia con le diverse proposte e ispirazioni per la trasformazione del paese dopo la guerra, da un paese agricolo arretrato a una moderna democrazia industriale. Gramsci, Salvemini, Don Sturzo, Nitti, ma anche Mazzini, Cavour, Gobetti, ispirarono certamente i costituenti nella stesura dell'articolo 34 della nostra Costituzione. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita.
A concludere il dibattito, come vuole la procedura, sono stati il relatore di minoranza Codignola e il relatore di maggioranza Ermini e il ministro Gui. Codignola, che è socialista, ha detto che il piano può essere giudicato positivamente in quanto nell'accordo tra i partiti del centro-sinistra è implicito l'impegno di affrontare organicamente al più presto il problema della scuola. Volere ottenere ora non un armistizio ma una vittoria ideologica completa avrebbe compromesso i termini di ogni possibile accordo. Codignola ha anche detto che un incontro fecondo tra le più grandi correnti di opinione del paese non può che avvenire su questa base: pienezza di garanzie per tutti nella scuola pubblica e libertà senza oneri per lo Stato per la scuola privata. Il ministro Gui ha affermato dal suo canto che lo sforzo finanziario dello Stato per la scuola supera oggi complessivamente gli 850 miliardi. Non è uno sforzo bastevole rispetto ai bisogni della scuola, ma è evidente che il Paese sta facendo per la scuola sacrifici notevolissimi, superiori a quelli di qualunque altro periodo della storia italiana.
Si trattava di superare le residue, ancorché mordenti, resistenze conservatrici che insistevano a pensare che gli studi erano per pochi, che il lavoro dipendente era maschile, mentre le donne erano relegate per lo più al lavoro domestico o al massimo a fare le insegnanti e le infermiere, e che il lavoro dipendente doveva rimanere un lavoro sostanzialmente esecutivo e che i saperi teorici dovevano restare separati e gerarchicamente superiori dalla produzione di beni e servizi e dai saperi tecnici. Erano resistenze che non vedevano che invece nel paese reale, nell'Italia vera, teoria e pratica, scienza ed esperienza dovevano presto raggiungere milioni di persone. Non riconoscevano che le conoscenze politecniche, sorrette da un solido sapere di base da garantire a tutti, ma proprio a tutti, già informavano i processi industriali dell'Italia, che entrava tra i paesi guida in quegli anni del mondo. Non accettavano che serviva subito più scuola per tutti, per poter assicurare i processi sociali, culturali e anche organizzativi necessari a costruire trasporti, fabbriche, innovazione agraria, diffusione delle piccole e medie imprese capaci di garantire nuovi prodotti e costanti trasformazioni produttive di mercato, che la nuova scuola era urgente per assicurare difesa del territorio, gestione del demanio, ricerca applicata in tutti i campi, sanità pubblica, garanzie di coesione sociale e poi partecipazione alla democrazia politica anche. Fu dopo la caduta del governo Tambroni, dopo i fatti del 1960 e con l'avvio del primo centro-sinistra, che si creò la congiuntura politica per spezzare queste resistenze e vi fu l'accelerazione decisiva. La scuola media unica, insieme alla statalizzazione dell'energia elettrica, fu parte delle condizioni programmatiche poste da Pietro Nenni e dal Partito Socialista per terminare l'opposizione e fare parte del governo insieme alla Democrazia Cristiana, superando l'alleanza frontista con i comunisti che durava dal 1948. Ma torniamo al dicembre del 1962 e all'aula di Montecitorio che si accingeva a varare questa legge così importante. Lì, proprio attorno all'idea di eguaglianza, vi fu un decisivo dibattito parlamentare con motivazioni tese ad aprire scuola e società e superando anche conservatorismi interni. E votarono a favore quindi della scuola media unica i socialisti, i socialdemocratici, democristiani, repubblicani e liberali, Invece votarono contro, ma per ragioni molto diverse, direi opposte, le destre e anche il Partito Comunista. La destra monarchica in Messina avversò ogni messa in discussione di una scuola rigidamente divisa tra quella per le classi medie, che si prolunga nel tempo, comprende le discipline del sapere universale, cosiddetto necessarie per comandare e guadagnare bene, e quella per le classi popolari, limitata nel tempo e dedicata ad allenarsi al lavoro manuale. Il provincialismo conservatore italiano rimaneva immobile, convinto contro ogni evidenza che veniva dal paese reale che la scuola non dovesse mai cambiare.
La responsabilità del tradimento della legge dell'obbligo scolastico è dunque una responsabilità sociale, dei cittadini, degli amministratori, dello Stato.
Che bel che il garevespa sciori con la radio leva dell'armadio.
Non molto tempo fa, fra Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, un bambino di 8 anni fu raccolto svenuto, sfinito dalla fame, in una cunetta lungo la strada. Ogni mattina faceva 8 chilometri a piedi per andare a scuola, a digiuno. Non aveva il denaro per il tram. La legge sull'obbligo scolastico valeva anche per lui, ed egli obbediva. Ma la sua buona volontà, il suo desiderio di imparare, non sono stati sufficienti a permettergli di soddisfare un diritto. Fra la legge e la buona volontà si è frapposta anche in questo caso la barriera del bisogno. Ed ecco allora alzarsi fra il minore e la legge un'altra barriera. Un ragazzo di oggi, nato povero e sottratto alla scuola, ha davanti a sé solo la tragica seduzione di un lavoro precoce.
Ma ben oltre i conservatorismi della destra, era ancora troppo estranea a una grande porzione, a una parte importante delle élite italiane, l'argomento secondo il quale, come avveniva in tutto il mondo, lo sviluppo economico è legato alla mobilità sociale, la quale a sua volta è possibile grazie all'acquisizione, in modi diversi, umanistici, scientifici, tecnici, di molte diverse conoscenze da parte della generalità della popolazione. Ma dicevo che a votare contro, attenzione, non a astenersi, ma proprio a votare contro la riforma, vi fu il Partito Comunista Italiano, un controsenso, in qualche modo una macchia che resta nella storia. Decisione ancora più paradossale se si considera che il disegno di legge di qualche anno prima del PC, di 2 esponenti importanti, Ambrogio Donini e Cesare Luporini, prevedeva sostanzialmente le stesse cose. Ma nonostante il carattere egualitario di questa nuova legge, nonostante che la mediazione individuata nel corso dei lavori introdusse anche il latino, e il PC votò contro, dichiaratosi a favore dell'innalzamento dell'obbligo, certo, come fatto di conquista democratica. I comunisti però si opposero alla legge, e proprio per questo dettaglio, quello del latino, il quale impediva di offrire il latino a tutti, così dissero, un problema grave di cosiddetti contenuti culturali.
Qui abbiamo lo scrittore Giovanni Mosca. Giovanni Mosca, che si è sempre occupato di problemi scolastici sia nei suoi libri sia sul giornale Corriere della Sera, e che è uno dei più acerrimi nemici dell'abolizione del latino.
Che il mantenimento dello studio del latino contraddica all'uguaglianza è un fatto puramente demagogico. Io mi sono battuto per il mantenimento dello studio del latino perché esso è una lingua che educa, che forma, che disciplina la mente e contribuisce alla creazione di una buona classe dirigente. Sino a ieri questa classe dirigente era formata da quelli che avevano potuto studiare il latino. Ora lo Stato dovrebbe fare in modo che tutti lo possano studiare, e ricchi e poveri. I ricchi se lo scelgono con l'aiuto della loro famiglia, i poveri lo studino con l'aiuto dello Stato. Ma soltanto in questa maniera noi potremo avere domani una buona classe dirigente.
E in aula a rispondere a questa motivazione di dichiarazione di voto contrario del Partito Comunista fu il vero ispiratore di quella legge, il deputato del Partito Socialista Italiano Tristano Codignola, grande pedagogista, azionista, e disse così: un movimento popolare dell'importanza del Partito Comunista non può affermare il valore della legge e nel contempo annunciare il voto contrario, sostenendo l'equivoco discorso dei contenuti culturali, quando si sa che una legge non sostituisce mai l'uomo che deve applicarla e quindi è in questa nuova struttura di scuola che si aprono i discorsi sui contenuti. Una cosa che è ancora validissima oggi. La media unica fu un grande fatto storico in termini di eguaglianza, ma non solo. La riforma infatti ebbe proprio quel valore multidimensionale che la realtà italiana richiedeva. Il tasso di 14 anni in possesso di licenza media passò in 10 anni dal 46 all'82%. Decine di migliaia di giovani entrarono nei licei, ma soprattutto nelle scuole tecniche e professionali, con una più forte cultura di base. Il movimento verso la scuola non riguardò solo la generazione direttamente interessata dalla riforma, insomma i ragazzini di allora, ma una gran parte della popolazione. Non solo i bambini e i ragazzi, ma gli adulti e anche gli anziani, che in precedenza non avevano raggiunto le conoscenze basilari, non sapevano leggere e scrivere, furono investiti da quest'onda positiva. Così le bambine delle campagne o dei ghetti urbani poveri andarono finalmente a scuola, le scuole serali si riempirono di giovani adulti, anche di anziani, la RAI ampliò i suoi programmi di alfabetizzazione, erano il tempo della trasmissione Non è mai troppo tardi, l'analfabetismo totale, pensate, passò dal 13% del 1951 a percentuali bassissime, comparabili al resto dell'Europa.
Buongiorno a tutti. Nella lezione passata vi ho assegnato il problema numero 86 del vostro quaderno dei problemi numerati. Oggi ci occuperemo ancora del cerchio.
Sembra una classe qualunque ed una qualunque scuola media, ma al posto della cattedra c'è il televisore. Per il resto ha i suoi banchi, i suoi disegni alle pareti e ragazzi e ragazze seguono con attenzione ciò che l'insegnante di turno dal lontano studio di via Teulada in Roma spiega a loro e ad altri 40.000 scolari di telescuola dalle Alpi dove ci troviamo fino a Pantelleria.
E questa volta osserviamo prima qui.
Mi scusi.
Cosa succede e poi.
Che classe è questa?
Seconda media.
E la sua funzione qui qual è?
La funzione sarebbe di docente, ma dobbiamo completare le lezioni televisive. Le lezioni trasmesse al televisore vengono completate da noi.
E poi abbiamo visto due punti, abbiamo fissato due punti e abbiamo visto...
A Castelluccio Superiore, due aule della nuovissima scuola elementare sono state destinate a telescuola. La gente del luogo ci ha fatto l'abitudine e la considera una scuola media vera e propria.
Cosa hai fatto dopo le scuole elementari?
Niente. Sono stata a casa a fare qualche cosa così.
E come mai hai cominciato i corsi di telescuola?
Mi hanno costretta a venire e sono venuta.
Perché stavo a spasso, non facevo niente, meglio studiare, perché uno studiando sarebbe di più, no?
Ti piacerebbe frequentare una scuola vera e propria?
No. In telescuola mi piace di più che le lezioni sono più facili, più istruttive.
Ho frequentato le scuole elementari ma non ho trovato nessuna soddisfazione. Qua si vedono tante cose diverse che non sapevo, che ho conosciuto, ho visto con gli occhi, no?
Se non ci fosse telescuola andresti a scuola lo stesso?
No.
Perché?
Nella nostra famiglia non c'è la possibilità.
Che lavoro fa il tuo babbo?
Muratore, elettromeccanico.
Il contadino. Aiutando a carpentire.
Minatore.
Lavoro in campagna.
Insomma, la nuova scuola media ebbe successo. Ma 5 anni dopo, nel 1967, con lettera a una professoressa, fu Don Lorenzo Milani, sostenitore attivo di questa legge, a denunciare ciò che impediva la sua piena applicazione. Il principale difetto della scuola italiana sono i ragazzi che ancora perde. E indicò come porvi rimedio, proponendo di dare di più a chi parte con meno nella vita. Nelle democrazie si chiama discriminazione positiva ed è l'opposto dell'eguaglianza formale perché va alla sostanza delle cose, come scritto peraltro nell'articolo 3 della nostra bella Costituzione. Ancora oggi vi è un terribile 17,3% di ragazzi, sempre e solo figli dei poveri, che abbandonano scuola e formazione. E questo ci dice che l'Italia deve ancora affrontare proprio questa sfida.
Il 1 ottobre 1963 entra in vigore la legge istitutiva della Scuola Media Statale Unificata. Marco Rossi Doria l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.